Jesus Christus. Buongiorno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: pandemia, Brasile e India sempre in grave emergenza, i contagi hanno superato nel mondo i 15 milioni, oltre 87 milioni i guariti, più di 3 milioni i decessi, i contagi sono 150 milioni. Gravissimo incidente in Israele, durante una cerimonia religiosa 44 morti e 150 feriti a causa della calca, era il primo evento autorizzato dopo le chiusure anti-Covid. E infine l'attività del Papa, ieri il motu proprio sulla trasparenza finanziaria in Vaticano, poi il videomessaggio per la beatificazione del medico venezuelano Hernandez Cisneros. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. I casi di Covid-19 nel mondo da inizio pandemia hanno dunque superato oggi quota 150 milioni, con oltre 87 milioni di guariti, ma più di 3 milioni e 100 mila morti. E mentre gli Stati Uniti, grazie ai vaccini, stanno uscendo dalla crisi anche economica, Brasile e soprattutto India sono in piena emergenza. Alessandro Di Bussolo.
Secondo l'università americana Johns Hopkins, gli Stati Uniti restano il paese più colpito al mondo dal nuovo coronavirus, con 575.000 decessi su 32 milioni di casi. Seguono il Brasile con 401.000 morti su 14,6 milioni di contagi e l'India con quasi 205.000 decessi su 18,4 milioni di casi. C'è poi il Messico con ben 216.000 morti, nonostante soltanto 2,34 milioni di contagi. Ma mentre gli Stati Uniti, grazie agli stimoli del governo Biden e alle vaccinazioni, hanno iniziato a riprendersi anche dalla crisi economica con una promettente crescita del prodotto interno lordo, il Brasile con 3.000 morti ieri e l'India, che supera giorno dopo giorno nuove soglie di mortalità, stanno sprofondando nella seconda ondata di Covid-19, dalla quale l'Europa invece cerca di uscire entro l'estate. Ieri in India nuovo record giornaliero di casi, oltre 386.000 con quasi 3.500 decessi. In marzo e aprile il grande paese asiatico ha avuto circa 7,7 milioni di contagi, più della metà di quelli registrati da inizio pandemia, e dagli Stati Uniti è atterrato ieri un aereo militare con più di 400 bombole di ossigeno, attrezzature per ospedali e 1 milione di tamponi.
E Israele è uno dei paesi con maggior numero di vaccinazioni anti-Covid, ma nel paese ieri c'è stata una tragedia, almeno 44 morti e 150 feriti a causa della calca costituiscono il gravissimo bilancio dell'incidente avvenuto nel corso di un evento religioso ebraico sul Monte Meron, il primo evento autorizzato dall'emergenza coronavirus. Ci riferisce Marco Guerra.
Un disastro pesante, così il premier Netanyahu ha definito l'incidente al raduno religioso dell'Hag Baomer sul Monte Meron in Galilea. La stampa locale riferisce che sono in corso le operazioni per identificare le 44 vittime che hanno perso la vita nella calca, mentre il ministro dei trasporti ha detto che si stanno evacuando i fedeli rimasti sul luogo. La festività ebraica che ricorda la ribellione del 132 d.C. contro le truppe romane, ieri aveva radunato oltre 100.000 ebrei osservanti. La causa della calca non è ancora nota, ma alcuni testimoni accusano la polizia di aver bloccato l'uscita. L'evento, uno dei più affollati di Israele nel 2020, era stato annullato e quest'anno ha avuto il via libera dopo il successo della campagna vaccinale nello Stato ebraico, che ha superato la fase più acuta della pandemia. Le numerose limitazioni imposte dalle autorità non hanno però impedito la pressione di una folla immensa.
E intanto sul fronte palestinese il presidente Abu Mazen ha annunciato che le elezioni di maggio sono state rinviate fino a quando non sarà possibile assicurare la partecipazione dei residenti a Gerusalemme Est. Hamas, che governa Gaza, ha criticato la decisione addossando a Fatah, il partito di Abu Mazen, tutte le responsabilità per questa decisione con le sue conseguenze. All'indomani del forte discorso al Congresso, nel centesimo giorno alla Casa Bianca, il presidente americano Biden è volato ieri in Georgia, dove ha ringraziato i cittadini per aver votato nel Partito Democratico. Oggi sarà a Filadelfia, in Pennsylvania. Tra i vari punti ribaditi dal suo programma c'è il fondo da 1.800 miliardi di dollari per le famiglie statunitensi, come sottolinea nell'intervista di Fausto Speranza, lo storico di relazioni internazionali, Daniele De Luca.
È estremamente importante e secondo me fattibile. Aver citato Franklin Delano Roosevelt, come dire, si è accesa una lampadina. Perché? Perché questo American Family Plan, per una serie di ragioni, ricorda moltissimo, moltissimo il New Deal, e temo che il presidente Biden incorrerà nelle accuse che decine di anni fa colpirono il presidente Roosevelt, che, ricordo a tutti, ha comunque vinto una guerra mondiale contro il nazifascismo.
questa tassazione dei ricchi e delle grandi imprese viene nella eccessiva disuguaglianza. Anche in questo tempo di crisi, comunque, manager e dirigenti di aziende alte hanno preso benefit.
È vero, è assolutamente vero, e questo ha ulteriormente creato o allargato la discrepanza e la divisione tra chi è ricco e chi appartiene, senza scendere nelle fasce più povere, ha allargato il divario tra i ricchi e la media borghesia.
Nel 2020 si sono registrate spese militari record nonostante la pandemia. I nuovi dati resi noti questa settimana dal SIPRI dimostrano come nel mondo si sia raggiunto un livello mai visto in questo secolo, quasi 2.000 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti da soli spendono oltre un terzo della cifra globale. Andrea De Angelis ha intervistato Maurizio Simoncelli, vicepresidente di Archivio Disarmo.
È incredibile proprio nell'anno in cui nel 2020 si avviava questa pandemia, che ha messo in evidenza come i sistemi sanitari sia dei paesi avanzati e ancor più dei paesi in via di sviluppo siano assolutamente insufficienti a fronteggiare emergenze di questo genere.
Il Papa, al recente messaggio Urbi et Orbi, ha definito l'investimento e l'aumento delle spese militari uno scandalo. È questo lo scandalo, ha detto. Allora le chiedo quanto sono importanti questi appelli a livello anche internazionale.
Questo aumento delle spese militari continuo certamente non può che preoccuparci, non può che portare prima o poi scegliere l'uso delle armi rispetto all'uso della diplomazia e del dialogo. La voce del Papa è l'unica a livello internazionale che si alza potente, precisa e decisa.
Il 22 gennaio scorso è entrato in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari, sottoscritto da 86 paesi e ratificato da 51. Un appello affinché anche l'Italia si adegui a questo trattato, ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Le istituzioni italiane ratifichino il trattato ONU di proibizione delle armi nucleari. L'appello è di alcune associazioni cattoliche, dalle ACLI a Pax Christi, da Azione Cattolica alla comunità Papa Giovanni XXIII, al Movimento dei Focolari, che riprendendo i messaggi di Papa Francesco sottolineano come la Santa Sede sia stata tra i primi firmatari del trattato. Le adesioni saranno raccolte fino al 23 maggio, poi il documento verrà di nuovo reso pubblico con tutte le firme fino a quel momento arrivate. Anselmo Palini, tra i promotori dell'appello.
In Italia ci sono delle basi, in particolare nel bresciano Agedi e Aviano Pordenone, in cui sono stoccate delle armi nucleari, per cui questo crea un problema per l'Italia. Il magistero di Papa Francesco è insistente su questi temi. Quando è stato in viaggio in Giappone, Francesco ha chiaramente affermato che le armi nucleari, in quanto armi di distruzione di massa, sono immorali anche per il semplice possesso, per cui il governo e il Parlamento italiano, se vogliono ascoltare questi appelli, devono ratificare il trattato di proibizione delle armi nucleari.
Motu proprio ieri del Papa, richiesta a dirigenti e amministrativi della Santa Sede ed enti collegati, una dichiarazione in cui si afferma di non aver condanne a carico o indagini per terrorismo, riciclaggio ed evasione fiscale, inoltre non avere beni nei paradisi fiscali o investimenti in aziende che operino contro la dottrina sociale della Chiesa, proibito a tutti i dipendenti accettare regali del valore superiore a 40 euro. Cerchiamo il cammino dell'unità nazionale, questo per il bene del Venezuela, così Francesco in un videomessaggio inviato ieri per la beatificazione del dottor José Gregorio Hernández Cisneros, che si celebra oggi a Caracas. Il pontefice ha espresso anche il desiderio di visitare il paese latinoamericano. Sentiamo Benedetta Capelli.
È allo sguardo rassicurante del dottore dei poveri, più volte posatosi sugli ultimi bisognosi, che il popolo venezuelano ha affidato le sue disgrazie e le sue pene. Tutti hanno amato e amano José Gregorio, e anche Francesco, nel suo videomessaggio, confessa che ogni venezuelano incontrato gli ha parlato di lui. All'unità che ha seminato nel cuore di ogni fedele, il Papa fa riferimento per esortare il Venezuela a compiere passi concreti a favore dell'unità senza lasciarsi vincere dallo sconforto, invitando ad una maggiore solidarietà affinché il paese rinasca dopo la pandemia.
Pido a Dios por la reconciliación y la paz entre los
Prego Dio per la riconciliazione e la pace tra i venezuelani. Vorrei venirvi a visitare. È l'auspicio del Papa che, conoscendo la fede e le grandi speranze del paese, invita ad un cammino di unità nazionale nel rispetto e riconoscimento reciproco, perché si viva in stabilità politica, sicurezza, giustizia e speranza. Chiedo al Signore, dice Francesco, che nessun intervento esterno vi impedisca di percorrere questo cammino di unità nazionale. Sono vicino nella preghiera e nell'accompagnamento.
Adelante. Seguendo l'esempio di José Gregorio.
È tutto per ora. Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.